Il radiogiornale.
L'obbligo di inserire una seconda lingua nazionale alle scuole elementari è l'obiettivo del Consiglio federale per rafforzare la coesione nazionale e frenare l'erosione dell'interesse, soprattutto verso francese, nella Svizzera tedesca. Colpevoli di rapina aggravata e altri sette imputati per l'assalto alla gioielleria Taleda di Lugano, inflitti 14 anni di carcere alla capobanda. Terminato il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, nell'ultima tappa ha parlato di migrazione nel centro di accoglienza di Tenerife. Sport, calcio, pareggio ai mondiali nordamericani tra Canada e Bosnia, stasera alle 21, nello stesso girone, esordio della Svizzera contro il Qatar. Sabato 13 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, l'insegnamento di una seconda lingua nazionale alle elementari va sancito nella legge. Lo vorrebbe il Consiglio federale, che ieri ha presentato due varianti per una modifica della legge sulle lingue. È un tema piuttosto scottante anche in relazione all'autonomia cantonale, che per il governo federale non viene comunque scavalcata. Da Berna le novità con Alessio Veronelli.
Zurigo, Svitto, San Gallo, Penzello Esterno e Turgovia, con i rispettivi parlamenti, ad aver già approvato la modifica. Basilea Campania, Sciaffuse e addirittura Berna, che stanno invece valutando l'opzione di escludere il francese dal programma delle elementari per rimandarlo alle medie.
Perché nos langues nationales sont l'expression de notre identité collective.
Le nostre lingue nazionali rappresentano la nostra identità collettiva, sono i nostri riferimenti culturali, ci fanno appartenere a una comunità, ha esordito la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Baum-Schneider, presentando il progetto del governo, che ha oggi indetto una procedura di consultazione per modificare la legge sulle lingue, proponendo due varianti che consentono di garantire l'insegnamento della seconda lingua nazionale qualora i cantoni decidessero di abbandonare la strategia sull'insegnamento delle lingue stabilita nel 2004 e poi confluita nel 2009 nel concordato ARMOS.
È infatti responsabilità del Consiglio federale promuovere la coesione tra regioni linguistiche, nonché garantire il rispetto del plurilinguismo e la tutela delle minoranze nazionali.
Due versioni, dunque, ha poi spiegato Elisabeth Baum-Schneider.
La première, en fait, c'est la situation actuelle.
La prima non modifica la situazione attuale, mentre la seconda concede un margine di manovra maggiore ai cantoni, pur garantendo il principio dell'insegnamento della seconda lingua nazionale a partire dalle scuole elementari, inserendo nella legge degli standard minimi. Governo che interviene dunque per arginare i tentativi da parte di vari cantoni svizzero-tedeschi di inserire solo più in là nel piano scolastico il francese. Una mossa legittima, certo, quella del governo, che trova riscontro nell'armonizzazione della scuola elementare adottata dai cantoni a livello federale, ma che va a pestare i piedi proprio ai cantoni su uno dei grandi temi di autonomia, l'insegnamento.
Tout ce qui concerne la scolarité obligatoire relève de la compétence des cantons.
Certo, la scuola dell'obbligo è di competenza cantonale, ha spiegato Baum-Schneider, ma nella Costituzione c'è un articolo che parla proprio di armonizzazione nella scuola elementare. C'è stato un voto popolare dove si è ad esempio stabilita l'età di inizio delle elementari e l'insegnamento delle lingue era compreso. Non si tratta di mischiarsi in questioni cantonali, ma di garantire l'armonizzazione della formazione di base per, ad esempio, facilitare la mobilità intercantonale. Se i cantoni si atterranno alla strategia linguistica esistente senza prendere decisioni divergenti, per alcuni si tratta dunque di fare un passo indietro, il Consiglio federale ha infine fatto sapere che rinuncerà a sottoporre la modifica di legge al Parlamento.
Intanto una reazione contraria a questa decisione è arrivata da un cantone che non fa parte del concordato ARMOS. Parliamo del cantone Argovia. In un comunicato ufficiale ha ribadito la sua priorità per la promozione della lingua tedesca, sottolineando che l'introduzione del francese sarà spostata di 1 o 2 anni, quindi a partire dalla 6ª o 7ª classe, ma resa più intensiva. A Chiasso, nella serata appena trascorsa, si sono ritrovati lavoratori, sindacati e istituzioni per manifestare contro la riorganizzazione di FFS Cargo. La decisione dello scorso mese di maggio della società affiliata alle Ferrovie Federali prevede per 200 posti in Svizzera, di cui 40 in Ticino, un cambio di mansione o un cambio di lavoro. O luogo di lavoro, scusate. Entro il 2027 chiuderanno il deposito macchinisti di Chiasso e i centri cargo di Balerna e Maroggia. Giovedì il Gran Consiglio ha approvato una risoluzione contro lo smantellamento con l'87% dei voti. A Lugano è stata emessa la sentenza per i 7 imputati coinvolti nella rapina alla gioielleria Taleda. Tutti e 7 sono stati ritenuti colpevoli di rapina aggravata e altri reati a vario titolo. Il processo si è svolto con eccezionali misure di sicurezza all'interno del carcere, mentre pubblico e media hanno potuto seguire dibattimenti e lettura della sentenza in collegamento video da Palazzo di Giustizia, dove per noi c'era Umberto Gatti.
14 anni di carcere è la pena più importante data al 50enne serbo, il capobanda e con il legame al gruppo criminale Pink Panthers, confermati oggi anche in sentenza. Per lui, oltre al reato di rapina aggravata, è stato riconosciuto anche il reato di tentato assassinio per aver cercato di sparare agli agenti di polizia intervenuti pochi secondi dopo l'inizio della rapina. Solo la sicura inserita ha evitato che i colpi venissero realmente esplosi. Alla lettura della sentenza l'uomo ha reagito più volte dicendo «non è vero». Per gli altri 3 esecutori materiali le pene vanno da 6 a 9 anni. Alcuni di loro sono stati condannati oggi anche per altre rapine avvenute in Svizzera francese. Per quanto riguarda invece i 3 complici che hanno svolto i ruoli di palo e autista, le pene variano da 28 mesi a 5 anni. Nella lettura della sentenza il giudice ha sottolineato come la banda criminale abbia agito in modo temerario e audace. I 7 hanno attraversato il confine di Stato armati, hanno colpito a volto scoperto, in pieno giorno e in un luogo ben frequentato, e tutto questo con le armi in mano puntate più volte contro dipendenti della gioielleria e contro la polizia. Il giudice Amos Pagnamenta ha parlato di colpa gravissima e in particolare ha definito il disprezzo della vita altrui mostrata dal capobanda agghiacciante. In conclusione, per la Corte il piano ha mostrato una professionalità criminale con modalità ben precise che non lasciano spazio a nessun dubbio.
Dall'estero, con l'ampia pagina dedicata all'Iran e a quanto sta accadendo nel Golfo Persico, possiamo confermare che tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Così il premier del Pakistan, Shehbaz Sharif, si è pronunciato sul social X nel tardo pomeriggio, aggiungendo che il Pakistan sta lavorando a stretto contatto con entrambe le parti per definire i prossimi passi. Secondo lo stesso premier, la pace non è mai stata così vicina come ora. E in precedenza era stato il ministro degli esteri iraniano Raghchi ad affermare che Stati Uniti ed Iran non sono mai stati così vicini alla firma di un memorandum. E poi il ministro degli esteri iraniano ha continuato a parlare, dichiarando che i colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti si terranno solo in una fase successiva e non procederanno a meno che non venga attuato un accordo provvisorio proposto, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato. Ha affermato che l'accordo provvisorio includerebbe la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine dei conflitti su più fronti, e aggiungendo che questo memorandum d'intesa non è stato ancora firmato e che potrebbe ancora subire modifiche. E poi lo stesso Raghchi ha dichiarato che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà all'era prebellica, quando era gratuito, che la sovranità sullo stretto appartiene all'Iran e all'Oman e che l'Iran garantirà un passaggio sicuro alle navi attraverso lo stesso stretto. E poi la Svizzera, che si è offerta come sede per l'eventuale firma di un protocollo d'intesa tra Iran e Stati Uniti, qualora le due parti dovessero concordarlo, come ha indicato ieri il Dipartimento federale degli affari esteri all'agenzia Keystone ATS. La Confederazione è in stretto contatto con i due paesi. Berna è pienamente mobilitata, ha ricordato poi Nicolas Bidot, responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri. Cambiamo argomento. Anche Papa Leone XIV ha parlato di migrazione e lo ha fatto incontrando i migranti ospitati nei centri di accoglienza a Tenerife sulle isole Canarie, l'ultima tappa del viaggio in Spagna del Pontefice. Sentiamo la nostra collaboratrice Giulia Danieli.
Per la prima volta nella storia un papa ha visitato le isole Canarie, meta delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Questa tappa è un'eredità del suo predecessore, Papa Francesco, che aveva fatto della lotta contro la tratta di esseri umani una delle principali cause sociali del suo pontificato. Oggi Papa Leone, nel suo discorso pronunciato nel centro San Cristobal della Laguna a Tenerife, che dal 2021 ha accolto più di 54.000 migranti, ha riproposto questo tema con ancora più vigore, lanciando un forte messaggio di solidarietà all'Europa, chiedendo di non voltarsi dall'altra parte. Il pontefice, dopo aver ascoltato le testimonianze di due migranti, ha dichiarato che la coscienza umana non può rimanere indifferente davanti alle vittime degli affondamenti dei barconi, davanti a questo cimitero del mare. Ha anche ricordato che la vera integrazione significa impedire un secondo naufragio, perché esiste anche un naufragio silenzioso, che è quello di essere soli in una città senza sapere la lingua, senza un lavoro. Papa Leone ha concluso il suo discorso con un accorato appello rivolto ai trafficanti di esseri umani. A chi organizza le rotte della morte ha intimato di smettere di approfittarsi della disperazione umana e di pentirsi per tutto il male causato a vittime innocenti.
RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
Sì, si è chiusa con un pareggio 1-1 la prima partita del gruppo B, quello della Svizzera tra Canada e Bosnia. A Toronto, Bosnia in vantaggio nel primo tempo con Lukic, pareggio nel finale di Larin. Svizzera che domani se la vedrà con il Qatar, con partita che avrà inizio alle 21 a San Francisco, e stanotte toccherà agli Stati Uniti che a Los Angeles esordiranno contro il Paraguay. Intanto il Canada ha negato l'ingresso nel paese al giocatore del Ghana Thomas Partey, verosimilmente perché accusato in Gran Bretagna di violenza sessuale. L'ex centrocampista dell'Arsenal, oggi al Villarreal, si trova nel ritiro della sua nazionale negli Stati Uniti, ma non potrà dunque recarsi a Toronto il 17 giugno per la partita contro Panama. Nell'hockey, la National League ha pubblicato oggi il calendario della prossima stagione, che si aprirà il 17 settembre con l'Ambri Piotta, che sarà impegnato in casa della Joie, mentre il Lugano ospiterà il Ginevra. Il primo derby dell'annata è invece in programma il 26 settembre alla Cornera Arena. Chiudiamo con la mountain bike e Filippo Colombo, che ha terminato al secondo posto alla gara di short track di Leo Gang in Austria per il ticinese. Si tratta del secondo podio in questa stagione di Coppa del Mondo. Fuori già alla partenza l'altro elvetico Lillo, vittima di un problema tecnico. Lillo che lascia così la leadership nella generale al francese Martin, che precede ora in classifica proprio Colombo. Vittoria in campo femminile invece di Sina Frey, che ha così proseguito il suo ottimo inizio di stagione. Sul podio oggi anche l'altra svizzera, Alessandra Keller.
Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 13 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo generalmente soleggiato. Le temperature, minima in tutto il paese di 14 gradi, massime 27 al nord, 30 a sud delle Alpi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono e Federico Talarico in redazione e Matteo Valenti regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.